Vogliamo pregare prima di leggere la parola insieme. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per il tuo amore per noi. Vogliamo ringraziarti per la croce, per il sacrificio, per il sangue che hai versato, per la salvezza che ci hai donato, per il perdono dei peccati, perché ci lasci stupefatti. E Signore, fallo ancora questa mattina. E dacci un cuore ubbidiente perché possiamo ascoltarti, cambiare, desiderare di piacerti, amarti di più e vivere la nostra vita come tu ci chiedi. Nel tuo nome, amen. Allora, apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 3. Stiamo studiando questo libro. Non racconterò tutto quello che è successo nei primi due capitoli, ma siamo qui al capitolo 3 e abbiamo iniziato domenica scorsa questo capitolo. E abbiamo visto che questo testo ci parla del matrimonio. E la volta scorsa abbiamo guardato i primi 6 versetti, abbiamo osservato le virtù di una moglie cristiana e oggi guarderemo a un versetto, il versetto 7, guardando alle responsabilità del marito. Ecco perché vedo così pochi mariti questa mattina qui, forse qualcuno se l'aspettava, lo sapevano. Allora leggiamo dal versetto 1 a 7 e poi ci dedicheremo particolarmente al versetto 7. Anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene, senza lasciarvi turbare da nessuna paura. E ascoltiamo attentamente il versetto 7. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, perché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quante cose abbiamo dovuto imparare da quando ci siamo sposati? Un autore cristiano ha raccontato in un suo libro che ho letto recentemente di come lui abbia dovuto imparare a dormire nel letto matrimoniale. Aveva vissuto tanti anni da single e stava benissimo a dormire nel suo letto da solo, e poi si è sposato e non riusciva a dormire. Sua moglie appena si muoveva lo toccava e si svegliava, e molte volte mentre dormiva si spostava sempre di più dal suo lato, lui si spostava sempre più verso il bordo del letto, e ogni tot ore si svegliava con la faccia schiacciata sul legno del letto, e una notte non ce l'ha fatta più, si è alzato e ha detto: ma questo è pazzesco, ma come si fa? E così si è alzato e si è andato a coricare nei 2/3 di letto libero che erano il lato della moglie. E indovinate che cosa è successo? Che al mattino si è svegliato con la faccia schiacciata sul legno del letto dall'altra parte. E lui racconta che ci è voluto del tempo per abituarsi, ma poi incredibilmente, sorprendentemente, ce l'ha fatta. È riuscito, ha imparato a dormire in un letto matrimoniale. E ogni uomo che si sposa deve imparare a fare qualcosa che non era abituato a fare. Dormire nel letto matrimoniale, magari con una moglie che riscalda i suoi piedi ghiacciati contro di te, pulire la casa, rifarsi il letto, passare l'aspirapolvere, ripassare l'aspirapolvere dopo che la moglie ha controllato, tenere in ordine la scrivania, curare il giardino, non camminare scalzo per casa per non fare le impronte, ma mettersi le pantofole, camminare senza far rumore. Poi una delle cose più difficili, spremere dal basso il tubetto del dentifricio. aprire le finestre, per me è ancora una sfida, senza toccare il vetro per non lasciare le ditate. E poi alzare o abbassare il volume della TV in base al programma. Se piace alla moglie, alzi al massimo. Se non piace alla moglie, devi quasi mettere il muto. Tante cose da imparare, diverse in base ai desideri della moglie, in base ai bisogni della moglie, ma c'è una cosa che è uguale per tutti i mariti cristiani che si sposano. Tutti i mariti cristiani devono imparare a fare, è vitale, non è facile, non è immediato, ma è estremamente importante nel matrimonio, ed è imparare a pregare. E il messaggio di oggi, il sermone di oggi, ha a che fare con questo, ha questo titolo: il marito che sa come pregare, il marito che ha imparato come pregare. Perché qui, versetto 7, in un solo versetto, Pietro chiama i mariti a tre grandi responsabilità verso le proprie mogli e termina questo discorso con un avvertimento solenne. E questo avvertimento è così solenne che spiega che adempiere o meno queste responsabilità avrà delle conseguenze sulla vita di preghiera dei propri mariti. Come marito cristiano, forse, anche tu sei convinto che se vuoi avere un buon matrimonio, allora devi migliorare la tua vita di preghiera. Pietro invece ci sta dicendo un'altra cosa, il contrario, che devi migliorare il tuo matrimonio se vuoi migliorare la tua vita di preghiera. Come fare? Beh, Pietro ce lo mostra e ci mette davanti tre responsabilità del marito nei confronti della propria moglie, e sono tutte responsabilità che inizieranno, per ricordarle meglio, con la lettera C. Prima responsabilità, versetto 7 all'inizio, è conoscenza. Dice Pietro: anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. Ma letteralmente Pietro usa delle altre parole, queste che vi leggo: anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con conoscenza. Con conoscenza. Che significa? Beh, guardiamolo insieme nel dettaglio. Beh, guardando queste parole abbiamo almeno due considerazioni da fare. La prima, notate, c'è un comando: vivete insieme. Vivete insieme. E ricorderete, chi era qui settimana scorsa o chi ha ascoltato il messaggio, che il contesto particolare di Pietro al capitolo 3 è quello in cui lui sta parlando del matrimonio misto. Al versetto 1 ha parlato della moglie credente che è sposata con il marito non credente e ha introdotto questo con queste parole: mogli, siete sottomesse ai vostri mariti, versetto 1, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono la parola, siano guadagnati. Ci sono matrimoni nelle quali la moglie è cristiana, il marito non è cristiano. Cosa significa? Quello che abbiamo letto qui: non ubbidisce la parola, non crede al Vangelo, deve essere guadagnato a Cristo. Sta parlando del matrimonio misto, moglie credente, marito non credente. E adesso si sta indirizzando, versetto 7, al marito credente. Questo è il contesto: probabilmente sposato con una donna non credente, e sta alzando l'importanza di continuare a vivere insieme alla moglie, e lo mette sotto forma di un comando: vivete, imperativo, insieme alle vostre mogli. Beh, come i nostri tempi, anche i tempi in cui sta scrivendo Pietro, era molto semplice divorziare dalla propria moglie. C'erano motivi veramente futili che venivano usati, portati avanti per divorziare: non sapeva cucinare, non piaceva più, mi piace più un'altra donna. E adesso c'è qui un marito credente che è sposato con una non credente, e non sappiamo se questa, come si è venuta a formare questa situazione. E questo marito potrebbe iniziare a pensare: beh, io ho un valido motivo per divorziare, questa donna non è credente, non posso condividere la mia fede, non abbiamo una visione comune, sono autorizzato a divorziare da mia moglie. Pietro dice no. La Bibbia afferma chiaramente che la volontà di Dio è che un credente sposi un altro credente. Per esempio, in 1 Corinzi capitolo 7, versetto 39, l'apostolo Paolo dice che il credente si sposi pure. E poi aggiunge in modo esplicito una postilla fondamentale dicendo si sposi purché nel Signore. Che significa? Cristiano, sposati pure, ma osserva una sola condizione, che il tuo coniuge sia un altro credente. Io non vedo come Dio avrebbe potuto rendere più chiaro di così questo, questa sua volontà, purché nel Signore. Per non parlare poi di tutti gli esempi del Vecchio Testamento in cui Dio istruiva Israele a non contaminarsi con donne di altri popoli, a evitare matrimoni misti. Questa è la volontà di Dio. Un cristiano deve sposare un cristiano. Ma, e qui arriva il punto a cui voglio arrivare, se prima del matrimonio Dio ti dice non sposare un non credente, dopo che l'hai fatto, anche disubbidendo la voce di Dio, lui ti dice non separarti dal coniuge non credente. Il matrimonio con un non credente è valido a tutti gli effetti davanti a Dio. Il matrimonio misto è una condizione che potrebbe derivare da una disubbidienza, un credente sposa un non credente, oppure potrebbe essere una condizione nella quale ci si viene a trovare dopo la conversione, ti sei sposato, sposata, quando non eri credente, e poi ti sei convertito a Cristo, ma il tuo coniuge non l'ha fatto. In 1 Corinzi 7 Paolo dice che se hai un matrimonio misto, tu, che sei coniuge credente, devi rimanere nel matrimonio, cercare di fare di tutto perché funzioni, sopportare, a meno che sia il non credente a volersi separare da te. E adesso Pietro, in un contesto in cui sta parlando di matrimonio misto, afferma, e lo mette sotto forma di comando, vivete insieme alle vostre mogli. Quando le cose nel matrimonio non vanno bene, è facile iniziare a pensare che potresti stare meglio in un'altra condizione, una condizione diversa, una situazione nella quale la tua vita da credente potrebbe andare meglio, soprattutto se il tuo coniuge è un non credente. Ma questa non è la volontà di Dio. La prima grande esortazione di oggi è: vivi, è qui scritta, possiamo leggerla tutti, vivi insieme a tua moglie, stai con lei, coltiva il tuo matrimonio, lavora, affaticati perché sia saldo, perché sia unito. Togliti dalla mente un'opzione diversa, non pensarla mai, non parlarne mai, non giustificarla mai nella tua mente. Piuttosto impegnati a vivere con il coniuge che il Signore ti ha messo accanto. Prima considerazione della conoscenza, vivi insieme. Poi ce n'è una seconda importantissima, che è il fulcro di queste righe, è la conoscenza. Vivete insieme alle vostre mogli con conoscenza. E i nostri traduttori hanno voluto rendere l'idea di queste parole al meglio possibile traducendo con il riguardo dovuto alla donna, avete letto? Ma in originale c'è una sola parola scritta da Pietro, conoscenza. Vivete insieme alle vostre mogli con conoscenza. Che significa? Beh, che i mariti sono esortati da Dio a conoscere profondamente le proprie mogli. Devono essere degli studenti, devono imparare tutto sulle loro mogli. E lo ridico, grammaticalmente questo è un comando. Significa che non è una scelta che noi abbiamo, mariti, ma dobbiamo vivere insieme alle nostre mogli in maniera tale da comprenderle. Dobbiamo vivere con loro secondo una certa conoscenza di loro. E un altro modo per affermare che dobbiamo impegnarci a capirle. Nella nostra cultura sentiamo spesso delle frasi di questo tipo sulle donne: beh, chi capisce le donne è bravo, o dei mariti che dicono alla propria moglie: sarei un genio se io veramente ti riuscissi a capire fino in fondo. Non ti capisco. Eppure Dio dice una cosa diversa in Prima Pietro: tu puoi capirla, anzi tu devi capirla. Ci sono uomini che vorrebbero avere un manuale quando si sposano, e istruzioni all'uso, così quando non capiscono possono andare lì e trovare tutto quello che serve in un istante. Come quando prendono il manuale dell'auto, del PC o del telefono. Beh, in qualche modo c'è un senso in cui noi possiamo dire che c'è un manuale che Dio ci ha lasciato ed è la parola di Dio. Devi studiare la Bibbia per capire tua moglie, devi studiare tua moglie per capirla. In prima Pietro 3, versetto 7, la responsabilità, avete notato mariti, di questo aspetto non è sulle mogli, è sui mariti. Certo, anche le mogli dovrebbero farlo, conoscere il marito, ma lei non è dato questo comando, allora non è dato questo comando, è dato al marito. I mariti devono prendere l'iniziativa in questo, tirare fuori dalle proprie mogli le informazioni necessarie, vitali, per mantenere vivo il rapporto contraddistinto da quell'unione espressa da quella parola, da quella frase, in una sola carne. E così per portare a termine questo ci vorrà del tempo, ci vorrà dell'impegno, però porterà dei grandi benefici. Allora facciamoci una domanda, mariti, che cosa il marito deve imparare riguardo alla propria moglie? Almeno tre cose. Prima di tutto devi imparare, dobbiamo imparare alcune cose che riguardano le donne in generale. C'è la possibilità di capire, di conoscere le nostre mogli in senso generale. Io non voglio fare un grande discorso su questo, non voglio dare degli stereotipi e dire le donne sono così tutte, gli uomini sono così tutti, perché appena lo fai c'è sempre un'eccezione. Però, nonostante questo sia vero, sono meravigliato nel vedere quante cose, caratteristiche tipiche ci siano negli uomini e quante caratteristiche tipiche ci siano nelle donne. Così osservando le persone possiamo capire, conoscere alcune cose riguardo nostra moglie. Secondo, devi conoscere i ruoli, le responsabilità bibliche date da Dio alla donna attraverso le scritture, il manuale. Se non leggi la Bibbia non saprai nulla su quello che Dio pensa riguardo le mogli. Ma dalle scritture noi impariamo il ruolo della donna, le responsabilità che Dio ha dato alla donna, alla moglie. E se capisci questo, allora tu riesci a capire la differenza tra te e tua moglie. Che cosa insegna la Bibbia riguardo alle donne? Non possiamo fare uno studio, ma alcuni accenni. Genesi 2, la donna è l'aiuto dell'uomo. Efesini 5, la donna deve essere sottomessa al marito. Prima Corinzi 11, la donna deve portare gloria, rispetto al proprio marito. Efesini 5, la donna deve rispettare il marito. Prima Pietro 3, la donna deve rivestirsi con un atteggiamento umile. La donna deve avere un comportamento puro, rispettoso. E poi abbiamo letto Tito l'altra volta, vi ricordate? Le donne anziane cosa devono fare? E le giovani cosa devono imparare a fare? È importante che ogni marito sappia cosa la Bibbia dice, cosa Dio si aspetta dalle mogli, non proprio, scusate, perché poi il marito dovrà avere un'influenza positiva, costruttiva sulla propria moglie. Deve aiutarla a realizzare quello che Dio si aspetta da lei. Come farò se io non so quello che Dio dice? E terzo, molto importante, devi imparare molte cose riguardo tua moglie in particolare. Ed è un'attività che richiede tanto tempo, tanto sforzo, perché non tutte le donne sono uguali. Ogni moglie avrà alcune caratteristiche uguali per le donne e altre peculiari che riguardano solo lei. Quelle che fanno di lei un individuo unico. E così l'impegno di ogni marito deve essere quello di capire, di conoscere queste caratteristiche particolari, individuali, quelle che formano la personalità della propria moglie. Per esempio conoscere le sue debolezze, conoscere le sue fragilità, i suoi bisogni, i suoi interessi, i suoi obiettivi, i suoi sogni, le sue gioie, i suoi dolori, i suoi timori, il suo modo di ragionare, i suoi doni spirituali, le tentazioni al peccato alle quali lei è più esposta, più soggetta, le cose per cui può pregare, gli aspetti della sua vita nei quali lei ha bisogno di istruzione, che poi tu ti impegni a portare nella sua vita, a tenere a mente. E così la studi, fai ricerche su di lei, le fai delle domande, osservi, ascolti, e fai questo tutti i giorni. E lo scopo è conoscerla, lo scopo è comprenderla, lo scopo è capirla. Così come mariti noi siamo studenti di nostra moglie. E ogni volta che qualcuno fa una domanda a un marito, la domanda è questa: che cosa stai studiando In questo periodo il marito dovrebbe sempre rispondere: beh, sto studiando mia moglie. Le persone, se ci pensi, nel mondo lo fanno continuamente per le cose a cui tengono. Per esempio, i venditori hanno degli obiettivi commerciali, studiano il cliente. E sono i migliori venditori, perché? Perché sono preparati. E anche noi mariti dobbiamo farlo, non per vendere qualcosa a nostra moglie, non per avere un guadagno personale, no, perché l'amiamo, perché vogliamo avere un rapporto intimo con lei. E qual è il problema di noi mariti? Beh, noi siamo distratti, noi non facciamo attenzione a nulla, a volte siamo pigri, a volte preferiamo altro. Ma anche se pensiamo che ci sono delle cose importanti, non dobbiamo mai smettere di vivere insieme a nostra moglie con conoscenza. Quello che cerchiamo di fare è capire quello che lei vuole. Anche se non ce lo dice, così impariamo a guardare come lei lo dice, i suoi movimenti, il suo volto, il suo linguaggio non verbale. E non vogliamo avere dei vantaggi, noi vogliamo amarla, vogliamo conoscerla, ci piace conoscerla, desideriamo che lei si senta compresa, capita. Forse qualche marito qui si sta chiedendo: ma per quanto tempo devo farlo? Primo mese di matrimonio? 3 mesi? Voglio esagerare, il primo anno di matrimonio? No, tutta la vita, ogni giorno che ti alzi per il resto della tua vita. E conosco tanti mariti che sanno tutto delle proprie squadre del cuore, tutti gli scudetti, tutte le statistiche, tutti i nomi dei calciatori, tutti i dettagli della vita dei calciatori, formazione degli ultimi 30 anni, tutto, ogni cosa. E anche per i propri hobby, sanno tutto. Hanno l'hobby della pesca, sanno tutti i tipi di pesce, dove andare, tutti i tipi di esche. Quelli patiti di computer sanno tutti i software del mondo, dedicano tutto il tempo a sapere come funzionano. Oppure tutti quelli a cui piacciono le auto sanno tutto sulle auto, cilindrate, marche. Eppure quando si tratta della propria moglie dicono che non hanno tempo, che sono troppo impegnati, oppure il loro carattere gli impedisce di conoscere, di stare attenti, sono distratti. Non riescono a vivere con la propria moglie con conoscenza, cercando di comprenderla, con riguardo, con interesse verso di lei. Hanno tempo per tutto il resto, la partita di calcetto, serie TV preferita, gli amici, però non per stare a ascoltare la propria moglie. Ci vuole tanto tempo, non si finisce mai di imparare, però mia moglie è la persona più importante della mia vita. E lei ha il diritto di togliere tutto il tempo al resto. Dio ti chiama a riflettere come marito, a fare in modo che tua moglie diventi importante nella tua vita per realizzare questo comando. Vivete insieme alle vostre mogli con conoscenza. Così la prima responsabilità a cui Dio chiama un marito cristiano è conoscere le proprie mogli. E poi Pietro va avanti e dice che tutto questo porta a un risultato, e questo risultato altro non è che la seconda responsabilità che il marito ha davanti a Dio, quale, sempre con la lettera C, la cura. Vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, poi aggiunge come a un vaso più delicato. Così questo è quello che sta dicendo Pietro: il marito si sforza così tanto di conoscere sua moglie, così in profondità, da riuscire a trattarla in un certo modo, come si fa con un vaso che è più debole, con cura. Ci sono diverse interpretazioni a questa frase, come un vaso più delicato, e tra poco vi dirò quelle principali. Personalmente, ovviamente, io ho un'opinione che ritengo corretta, però vorrei subito dire questo, che in definitiva non ha così tanta importanza essere certi di quale interpretazione sia la migliore, perché tutte queste interpretazioni non cambiano il punto centrale di Pietro, cioè quello di esortare il marito a curare teneramente la propria moglie. Così, per prima cosa, qualunque sia l'interpretazione, sappiamo che questa frase, come un vaso più debole, non è qualcosa da vedere in senso negativo per la moglie. Cioè, in altre parole, Pietro non sta dicendo qualcosa di denigratorio verso la moglie, del tipo tu marito sei il vaso più forte, lei poverina è il vaso più debole. Non sta intendendo questo. È un'affermazione, piuttosto, lo ribadisco, attraverso la quale Pietro sta elevando il concetto di curare per i mariti le proprie mogli. Questo è quello che Dio vuole. Così non è un'accezione negativa, ma positiva. Quali sono queste interpretazioni? Ce ne sono quattro principali del vaso più debole. Primo, la moglie è debole fisicamente. In genere le donne sono fisicamente meno forti degli uomini. Seconda interpretazione, le donne sono più deboli emotivamente. E in generale le donne appaiono emotivamente più fragili, si commuovono più facilmente. A loro piacciono i film, le love story, ai mariti piacciono i film di azione, dei duri. La terza interpretazione è deboli per il loro valore grande. Che cosa si intende? La moglie è più fragile perché ha un valore più grande, come un vaso di un grande valore. Per esempio i vasi cinesi, i vasi Ming, sono molto costosi. Sono fragili, perciò sono anche molto preziosi. Siccome ha del valore, allora la sua fragilità deve essere sottolineata. E di solito questa è l'interpretazione preferita delle donne. Sì, io sono un vaso prezioso, sono un vaso Ming. E poi c'è la quarta interpretazione, debole per la posizione che hanno. Ci si riferisce al loro ruolo all'interno del matrimonio. La moglie è colei che si sottomette al marito, quindi lui è in una posizione di forza, lei di debolezza. Qual è l'interpretazione corretta? Beh, non siamo sicuri al 100%. Ad ogni modo, qualsiasi sia l'interpretazione corretta, una cosa è certa: questo passo si sta riferendo in maniera generale a tutte le donne di ogni epoca, di ogni cultura, di ogni luogo. Per questo motivo io non credo che sia la prima interpretazione debole fisicamente. Ho conosciuto donne più forti dei mariti, avrei preferito lottare con il marito che con la moglie. E poi le donne di solito vivono più a lungo degli uomini e in questo senso sono fisicamente più forti. La debolezza emotiva non pare neppure, a mio parere, l'interpretazione corretta, anche se può essere generalmente vero che una donna è emotivamente più sensibile di un uomo. Ci sono degli uomini, delle coppie, scusate, in cui i mariti sono più emotivi delle mogli, sono degli orsacchiottoni. Le donne sembrano degli Avengers. L'interpretazione sul valore potrebbe avere un'attinenza, ma la mia preferenza va sulla quarta, quella della posizione, perché in effetti è l'unica che si applica pienamente a tutte le donne. Tutte le mogli devono sottomettersi ai mariti, all'insegnamento della parola, e questo contesto in cui stiamo qui in Prima Pietro sembra indicare proprio questa idea. Dai versetti 1 a 6 Pietro ha parlato della moglie che deve stare sottomessa, versetto 1 lo dice in modo esplicito, e successivamente dà l'esempio di altre donne, in particolare di Sara, che era sottomessa a suo marito Abramo. Così quello che io penso, che questa è l'interpretazione corretta, però se tu ne hai un'altra andrai in cielo lo stesso, non ti preoccupare. Ma qual è il punto? Il punto essenziale è comprendere questo per noi mariti, è fondamentale. In qualunque modo, cura tua moglie e fallo con amore, e fallo con grazia, e fallo con gentilezza. Tu non prendi a calci un vaso, non giochi con qualcosa di pregiato e di valore come fa il giocoliere con le palline che possono cadere e rompersi. Non approfittare del tuo ruolo, non sminuire la sua persona a motivo della sottomissione che ti deve in qualità di marito, ma abbi riguardo verso di lei, occupati di lei. E cari mariti, è ora di prenderci sul serio cura delle nostre mogli, di proteggerle, di dare a loro il nutrimento emotivo, fisico, spirituale, che hanno bisogno di essere più sensibili, di avere intimità con la propria moglie, di ascoltarla anche per tanto tempo e di prenderci a cuore tutte le sue esigenze che abbiamo imparato a conoscere per soddisfarle. Hanno fatto una domanda a una moglie cristiana, la domanda era questa: come vive tuo marito il matrimonio? E lei ha risposto in questo modo: lui vive per soddisfare i miei bisogni. Che bello. Se ogni moglie qui potrebbe dire, potesse dire la stessa cosa. E nella società in cui viviamo, quando ascoltano una frase di questo tipo, le persone rabbrividiscono e dicono: ma siamo matti? Il marito diventa uno zerbino della moglie, vive per soddisfare i bisogni della moglie. Ma questo è l'equivalente di diventare un tappetino ed essere schiacciati, di assenza di personalità, di non avere un minimo di piglio, debolezza di carattere. Ma invece al contrario, quello che Pietro sta dicendo, che i mariti devono farlo, è una presa di coscienza, è un atto di obbedienza al Signore, è una precisa responsabilità che i mariti sono chiamati a realizzare nel proprio matrimonio. Altro che debolezza, altro che zerbino. Questo è quello che stai facendo quando torni a casa. Hai avuto una giornata dura, durissima, e arrivi a casa e lì inizia il vero lavoro. E non ti arrabbi perché la cena non è ancora sul tavolo, ma fai attenzione, dedichi cure, tempo a tua moglie. Così il matrimonio per un marito non è una passeggiata, ha delle enormi responsabilità. Prima di tutto conoscere, poi curare. E poi arriviamo alla terza, che è considerare, considerare. Versetto 7 va avanti e dice: onoratele, perché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Se un marito si impegna a conoscere profondamente sua moglie, se ha interesse vivo nel farlo, allora imparerà a vedere i suoi bisogni e a dedicarle cura. E questo avrà un risultato, dice Pietro. Quale? La tratterà con onore. Onore. E questo verbo usato da Pietro è molto bello, è molto ricco. Onorare deriva da una parola che significa che ha valore, che costa, che ha un grande prezzo. Le dai onore per l'alto valore che lei ha. È preziosa, è pregiata, ha un valore unico, inestimabile. E tanti mariti non hanno un concetto così della propria moglie, così alto. Anzi, spesso la trattano con disprezzo, sono impazienti, urlano. In alcuni casi arrivano anche a usare violenza fisica. Questo quando accade? Quando il marito pensa che ha più valore di sua moglie. E Pietro dice: non deve essere così. Onora tua moglie. Ma come puoi fare se non la conosci? Ma come potrei mai farlo se sei impegnato a fare tutt'altro? Ma come potrei farlo se non studi chi è lei, se non ti impegni a curarla come un vaso più debole? Ho sentito questa storia che vorrei raccontare. C'era una tribù in Africa dove era uso e costume che quando un uomo chiedeva al padre la mano della figlia, doveva portare in dote degli animali. E in quella tribù, per la donna più desiderata, il massimo che dovevi portare erano 8 vacche. E questo padre aveva una figlia non proprio carina, anzi potremmo dire proprio bruttina, e mai si sarebbe aspettato una cosa del genere. Lui pensava tra sé: ma se mai dovesse arrivare qualcuno a chiedere la mano di mia figlia, mi basterà una gallina, mi basterà un criceto, ma figuriamoci una vacca. Però un giorno ha bussato alla porta, è una storia vera, un uomo che ha chiesto la mano di sua figlia ha portato 8 vacche. E al padre non sembrava vero, cioè è impossibile, eppure ha portato 8 vacche. Questo uomo amava così tanto quella donna, per lui aveva così un altissimo valore, un grande valore, che questa richiesta della sua mano richiedeva il massimo della dote possibile. La cosa bella di questa storia è che questa donna bruttina, che non era onorata in quella tribù per il suo aspetto, dopo questa storia, dopo che la tribù ha visto come il marito stava trattando la propria moglie, ha cominciato a onorare questa donna. Prima era delisa, adesso era stimata da tutti a motivo di quello che il marito ha fatto. Spesso le mogli si sentono un po' abbassate, schiacciate da queste frasi maschiliste o sessiste o poco gentili anche dei propri mariti, E così invece che sbocciare, il matrimonio li ha fatti appassire. Questo è motivo del fatto che non si sentono trattate con grande valore. E così Pietro sta esortando ogni marito all'ascolto oggi: onora tua moglie, considerala preziosa, dalle il valore che le spetta. E la domanda è questa: che cosa faremo noi? E così Pietro non soltanto dice ai mariti di onorare le mogli, ma adesso offre due argomenti a supporto di quello che ha appena detto. Primo argomento, lui dà una motivazione. Secondo argomento, lui dà un avvertimento. Guardiamo la motivazione. Qual è il motivo per cui dovresti onorare tua moglie? Dalle onore, dice il testo, perché è erede con te della grazia di Dio, letteralmente della grazia della vita. Lei è erede con te. Non sei solo tu l'erede, lei è erede con te allo stesso modo, sullo stesso piano della grazia della vita. Questo ci ricorda ancora l'uguaglianza tra l'uomo e la donna. Benché abbiano dei ruoli differenti, sono entrambi fatti all'immagine di Dio, sono entrambi eredi allo stesso modo della grazia della vita. Che cosa significa grazia della vita? Una definizione di matrimonio. Non sta parlando della vita eterna, non sta parlando della grazia che salva. Grazia che cosa significa? Semplicemente un dono, qualcosa che tu non meriti. E qual è il miglior dono che la vita ha da offrire? Qualcosa che nessuno meriterebbe? Il matrimonio. Questa è la grazia di Dio, il dono di Dio all'umanità. Dio lo ha istituito per l'umanità, per le sue creature. Ed ecco il regalo immeritato, lasciato in eredità da Dio all'uomo e alla donna, ad entrambi, allo stesso modo, senza distinzione, entrambi ne godono a pieno titolo, erede con voi della grazia della vita. Hai pensato al matrimonio in questo modo? In una società nella quale la gente scappa dal matrimonio, ne parla come di una prigione, lo vede come un peso insopportabile da portare. In un ambiente che sta disprezzando il matrimonio a favore dell'individualismo, del personalismo, in una cultura nella quale si uccide il matrimonio cristiano a favore di altre forme di convivenza, la parola di Dio ricorda che Dio ha fatto un dono prezioso all'umanità, istituito da Lui, ed è il matrimonio tra un uomo e una donna. Sì, tra un uomo e una donna e nient'altro. Guardate, versetto 1 parla di mogli, sono donne. A versetto 7 parla di marito, e il matrimonio quindi è tra un uomo e una donna. Il matrimonio è la grazia della vita. Pensiamoci, se vivi il matrimonio come deve essere vissuto, allora troverai un dono, qualcosa di prezioso, un dono che neanche ti meriti: l'amore vero, l'amicizia, la vita, la compagnia, la comunione, l'aiuto, la comprensione, il sostegno quando necessario, la gioia, il sesso, i figli, un dono di Dio alle sue creature. Onora tua moglie, perché questo è il motivo. Lei ha lo stesso tuo valore, la tua stessa dignità davanti a Dio. Lei è erede a pieno titolo insieme a te in questo meraviglioso dono di Dio, il matrimonio chiamato grazia della vita. E poi Pietro dà ai mariti un avvertimento solenne. E cari mariti, dobbiamo fare tanta attenzione, perché quando la Bibbia dà degli avvertimenti non è un gioco, non si sta scherzando, dobbiamo essere molto seri, e questo è un avvertimento. Pietro avverte: onoratele, le mogli ovviamente, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Ecco cosa è necessario dire a noi mariti cristiani. Dal momento in cui ti sposi non potrai più accingerti a pregare come se fossi celibe. Dio ci vede, se vogliamo crescere nella preghiera in quanto uomini sposati, non possiamo far finta di essere dei monaci. Abbiamo bisogno di curare il nostro matrimonio se vogliamo che migliori anche la nostra vita di preghiera. Molti mariti cristiani affermano questo: la mia vita spirituale va alla grande, il mio rapporto con Dio è stupendo. Ho un piccolo problema: nel mio matrimonio con mia moglie. Ma questo non può essere. Un marito potrà comportarsi come la persona più spirituale del mondo, potrà predicare 10 sermoni a settimana, potrà andare regolarmente in chiesa, potrà essere in grado di citare la Bibbia dall'inizio alla fine, potrà avere un grande riconoscimento dentro o fuori dalla chiesa, ma se non ha imparato ad adempiere le proprie responsabilità verso sua moglie, a conoscerla, a dedicarle il tempo per farlo, a curarla con delicatezza e gentilezza come si fa un vaso delicato, a considerarla per il suo alto valore, a rispettarla perché è erede con lui della grazia e della vita, allora spiritualmente parlando è un nano, è immaturo, è infantile e la sua vita di preghiera sarà sterile. E Dio sta dicendo ai mariti cristiani: io sto guardando qualcos'altro, e questo qualcos'altro è come tu stai trattando tua moglie. Io giudico la tua spiritualità secondo questo principio. Hai mai pensato al motivo per cui le tue preghiere non hanno nessun effetto? Preghi per tua moglie non credente, non succede nulla. Preghi per il tuo matrimonio, ma non cambia nulla. Allora preghi per la tua famiglia, per i tuoi figli, chiedi a Dio quello che ti sta più a cuore. Ma Dio non dà segni di risposta. E magari te la prendi anche con Dio perché sembra essere assente. E Pietro ti sta dicendo: no, guarda le tue responsabilità. Osserva le tue mancanze. E le tue preghiere sono impedite perché stai mancando alla tua chiamata come marito. Beh, da quando ci siamo sposati abbiamo imparato ad essere mariti modello in tante cose, forse siamo finalmente in grado di rifarci il letto, forse siamo anche bravi a cucinare o a portare a spasso il cane, e dopo tanto tanto esercizio abbiamo imparato persino a chiudere il tubetto del dentifricio dopo che l'abbiamo usato. Ma sicuramente tutti noi dobbiamo ancora imparare a fare una cosa meglio, a pregare. E questo passa dall'aver compreso e dal voler vivere pienamente le responsabilità che il Signore ci mette davanti come mariti: conoscere, curare, considerare nostra moglie. Che cosa faremo questa settimana? Passa del tempo con tua moglie, spegni la TV, i dispositivi, torna a casa prima dal lavoro, lascia qualche hobby per strada e decidi di ascoltarla. E anche se sono passati 40 anni da quando ti sei sposato, dopo che l'avrai ascoltata scoprirai di quante cose stai imparando che non conoscevi, le sue ansie, le sue paure, le sue gioie, i suoi sogni, e viviamo per curarla facendola sentire onorata, preziosa, di alto valore. E vorrei chiudere raccontandovi una storia che ho letto di questo marito cristiano che si chiama Jim. Di professione faceva l'idraulico, un omone, un idraulico. Era conosciuto da tutti per essere un uomo consacrato al Signore. Ma chi lo conosceva più di tutti era sua moglie, Peggy. E una volta, parlando di suo marito e degli amici, mentre Jim non era con loro, ha detto, senza neanche che si è accorta nell'averlo detto: Jim è un santo, lo è davvero. La bocca della verità aveva parlato. Ed è questo che le nostre mogli potrebbero dire di noi quando noi non siamo presenti? E se le nostre preghiere fossero impedite a causa del nostro peccato nei confronti di nostra moglie, che fare? Che fare? Beh, andiamo pentiti da nostra moglie e andiamo pentiti dal nostro grande Dio che non si stanca di perdonare, così noi potremo godere appieno di questo meraviglioso dono chiamato nella Bibbia la grazia della vita, che altro è che il matrimonio. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo ringraziarti questa mattina e veniamo bisognosi del tuo aiuto, del tuo perdono, ma vogliamo essere incoraggiati dalla tua parola, non schiacciati, e vogliamo chiederti di aiutare i nostri matrimoni. Abbiamo parlato delle mogli settimana scorsa, adesso abbiamo parlato dei mariti. Signore, tieni saldi i matrimoni che sono qui presenti o che ci stanno ascoltando. Aiuta i matrimoni in crisi. Aiutaci, rendici ubbidienti alla tua parola, costi quello che costi. e dacci di godere di questo meraviglioso dono della grazia della vita. Amen. Beh, care sorelle, cari fratelli, cari amici, siamo alla conclusione di questo incontro. Dio ci benedica e se Dio vuole ci vediamo settimana.